Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
E siamo live anche questa sera, stavolta una cosa a due tra Marco e Omar. E salutiamo tutti quelli che sono transfughi o no da Marco Taddia, in ordine: Giugiu Giarlo, Cuni, Claudio Vasi, Andrea Ozzi, Tiere Erde, Toto T, Verusca, e Marco Casolino so io, Corrado P, Valentina, e di nuovo Cuni e Jack O'Lanter. Ciao a tutti, appunto. Omar, questa è la settimana del 12 aprile del 61. Gagarin è andato nello spazio, ha fatto la sua prima orbita. Ciao anche Alessandra e Michele. La prima orbita, Korolev disse La porta delle stelle è aperta, che tra l'altro è un film, no? Anzi, comincerei quasi da quel film lì. E quindi volevamo parlare sia del volo storico di Gagarin e tutta la fantascienza sovietica, però il vero esperto sei tu, quindi forse cominciamo proprio dalla porta delle stelle.
Dire esperto è una grossa parola, comunque, no, nel senso che per una serie di motivi mi sono, diciamo, in un periodo abbastanza medio lungo di periodo, mi sono fatto una sorta di full immersion in gran parte della filmografia classica, diciamo, quella che potrebbe coincidere con la nostra golden age di film sovietici, e devo dire che sono stati una bellissima scoperta. Ecco, hai fatto bene a partire con questo, Marco, perché questo qui è un film interessante, perché sostanzialmente, a parte che, allora, prendo gli appunti così almeno evito...
Intanto saluto David, ciao David.
Corbellerie, praticamente è interessante perché questo, più che definire un film vero, diciamo, vero e proprio di fantascienza, potrebbe essere quello che adesso potrebbe essere definito una sorta di docufiction. Praticamente prende... parte con veramente con un contesto realmente storico, e quando l'astronautica sovietica cominciava a prendere i primi passi, dopodiché prende una piega abbastanza interessante, perché è sostanzialmente una sorta di documentario anche proiettato verso il futuro di tutta l'evoluzione che vede a partire dall'ipotetico lancio dello Sputnik, perché praticamente questo...
Ed è 57, vedevo, no?
E prevede già il lancio dello Sputnik fino ad arrivare pian pianino allo sbarco sulla Luna da parte dei sovietici. Poi, come sappiamo, la cosa non è avvenuta. Però è bello che era stato realizzato con una sorta di, diciamo, coerenza scientifica.
Diciamo. Sì.
Potrebbe essere l'equivalente nostro dei Gravity o dei Martian, il sopravvissuto, ecco. Per cui, diciamo,
ecco, Gravity non mi sembra un complimento da fare a questo film, però sì, posso immaginare.
L'esempio è quello. La cosa interessante è che Pavel Plushantsev, perché sia, scusate, il russo è mio forte, è un regista russo che George Lucas ha definito il padrino di Guerre Stellari. Perché c'era Lucas, non si sa, ma era un appassionatissimo di cinema praticamente fantascientifico sovietico, e ci sono alcune particolarità che dopo pian pianino spiegheremo, e si è ispirato molto nella creazione di Guerre Stellari al cinema cinema sovietico.
Beh, perché comunque poi mi spiegavi tu che l'impostazione, la visione che molti di questi film avevano era un po' diversa dal taglio
catastrofista. Esatto, diciamo che per intenderci, il parallelismo esempio, ho notato, vedendo praticamente i due mainstream di diciamo, la fantascienza statunitense e quella sovietica, mentre se da una parte a parità di periodo storico la fantascienza americana era molto pervasa di film che più o meno palesemente parafrasavano il pericolo dell'invasione sovietica, dell'invasione russa, per cui i vari praticamente film di mostroni, quelli americani che diciamo facevano vedere la forza contro, diciamo, la forza natura che è incontrollabile. Tanti film, tipo per esempio uno su tutto, l'invasione degli ultracorpi, dove praticamente l'invasione era molto più silente rispetto a un'invasione vera e propria. Quello il massimo storico invece praticamente invasori spaziali, invader su Mars, che addirittura è praticamente una palese, come dire, i marziani sono i russi sostanzialmente, mentre invece la fantascienza sovietica era molto più, a parte praticamente gli americani non se ne fidava neanche, cioè, come dire, il pericolo di invasione americana non lo vedevano assolutamente, ma era tutta una fantascienza, prima di tutto qualitativamente come trame di gran lunga superiore a quelle americane del tempo, ma poi era una fantascienza molto positivista, vedeva già per esempio equipaggi internazionali che cooperavano, c'è per esempio un film che dopo ne parleremo, in cui c'è praticamente c'è dentro il giapponese e l'americano e l'italiano praticamente, tanto per dire, e poi trattava più che altro, veniva anche utilizzata per una sorta di denuncia, nel senso che praticamente più o meno palesemente certi aspetti volevano prendere, come dire, fare una critica sociale sulla società sovietica di allora praticamente, per cui era...
Perché poi la fantascienza lo vediamo adesso soprattutto con la Cina, di cui vi raccomando di seguire Francesco Verso e sia le sue opere, va bene, ma anche tutta la pubblicazione che lui fa, non solo della fantascienza cinese ma anche indiana e così via, e appunto lui ci spiegava alle varie dipcon che la fantascienza cinese riesce ad affrontare tutta una serie di tematiche che altrimenti non sarebbero affrontabili, data la censura e dato il contesto che c'è adesso in Cina, che mutatis mutandis non è poi così diverso da quello che c'era all'epoca nell'Unione Sovietica.
Sì, infatti. E in più dopo c'era tutta questa vena molto intimistica, che se volete la punta, diciamo il top, era stato toccato da Solaris, che vedeva una sorta di... era molto intimistica, umanistica come fantascienza. Come ti ripeto, la cosa che mi ha veramente stupito, ora che poi tra l'altro questi film qui sono, ne parlavamo nel fuori onda, tutti, bene o male, tranne uno, tutti i film che citeremo in questa puntata, sono reperibili o su YouTube o su Russian Film Hub, che è una sorta di piattaforma di streaming libera, dove si vedono, ci sono tutti questi film di cui tratterò, tranquillamente visibili gratuitamente. L'unico problema è che non c'è l'italiano, c'è l'inglese praticamente, però
sì, i sottotitoli sono disponibili. Nel frattempo salutiamo Gillis, Daniele, David, Emilio, Perusco l'abbiamo già salutata, Cuni, e direi che abbiamo fatto tutto fino adesso.
Scusa, vedo un commento di Cumi che tratta la famiglia Mezzi, ma la famiglia Mezzi della Cecoslovacca, sempre blocco sovietico.
Sempre Cortina di Ferro, però tu avevi un cartone animato, avevo visto
era un interessante cartone animato, tra l'altro sempre di quelli che fa parte del blocco film preferiti dal buon... C'erano due cartoni animati. C'era Il mistero del terzo pianeta, che è un'opera carinissima, perché ovviamente è palesemente indirizzata ad un pubblico di bambini, però la trama è molto carina perché parla di questo, diciamo, spedizione il cui compito è di andare a prendere animali strani sui vari pianeti per poi portarli nello zoo di Mosca praticamente. E la cosa carina, dopo si sviluppa tutte le trame, nel senso delle varie difficoltà che trova, è carinissimo, nel senso anche per un pubblico adulto, come si suol dire.
Salutiamo anche Simone Leddi, Stefano Santella, che a questo punto bisogna dire, dice: ho appena finito di guardare Cosmic Sin su Amazon, la cosa stupida mai vista, non capisco come Bruce Willis abbia girato questo film. Se si riusciva a rincuorare non lo so, però te lo dico io, alla Boris deve pagare il mutuo anche Bruce Willis, lo sappiamo, le nostre fonti ci dicono anche Bruce Willis deve pagare il mutuo e quindi...
Mentre invece, Marco, permettimi di fare una cosa, consiglio di vedere Love and Monsters, che è bellissimo.
Ah sì, beh, diciamo è simpatico, sì, sì. Non è capolavoro, però sicuramente è azzeccato, è una Zombieland ancora più simile, simpatico. La Regina dei Ghiacci è bellissima, la Regina dei Ghiacci ha influenzato l'animazione giapponese Miyazaki in maniera estremamente, estremamente pesante. Che se l'andate a recuperare anche questa sta online. E allora, se proprio dobbiamo citare, citiamo anche Cebrashka, che è un pupazzetto in stop motion con il coccodrillo Genia, che è deliziosissimo e tra l'altro anche lì non ha avuto il successo che sta avendo per motivi di copyright, ma cercate Cebrashka su YouTube e fatelo vedere ai figli, nipoti e così via, perché è qualcosa di commovente, sia come è girato in stop motion sia per le storielle. Non c'è fantascienza, però. Ritorniamo però alla fantascienza, Omar. La seconda serie che dicevi, oltre a questa?
La seconda serie invece era praticamente un'altra, che era quella che apparentemente sono due cortometraggi strettamente legati, che sono apparentemente i vampiri di Geona e i padroni di Geona. Ecco, qui purtroppo c'è poco, come dire, come frame. Più che altro c'è più avanti, c'è la locandina, perché è interessante, perché... diciamo, parla di la trama è molto semplice, è sempre un cartone animato indirizzato a un pubblico, diciamo, di ragazzi, di ragazzini. Parla di questa spedizione umana su un pianeta lontano, appunto il pianeta Geona, però ci sono praticamente sul pianeta ci sono questi vampiri che ostacolano la colonizzazione. La cosa bella è che i tre personaggi maschili principali sono sostanzialmente una sorta di, tra virgolette, clone cartunesco di Schwarzenegger, Stallone e Chuck Norris.
Ah sì, sì, ma infatti mi sembravano, aspetta, ora lo cerco, l'hai messo, adesso cerco la slide. Infatti dico, ma questi mi sembrano Stallone e Cosmo. Quindi è più recente però, direi.
Sì, è del 91-92, cioè il primo che è i vampiri di Geona,
eccolo qua.
E l'altro i padroni di Geona, esatto. La cosa poi forte è che parlano in russo con accento americano.
Vabbè, oh, gli americani parlano con accento russo, tutti anche cieco, e quindi perché non possono fare il contrario? Questa l'ho recuperata.
No, tra l'altro, Marco, al limite non so se dopo voi mettiamo nelle note i due articoli che ti avevo citato sul mio blog.
Ah, sì, 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 sì.
Tutte le trame con i link diretti ai vari film.
Sì, sì, questo me lo devo recuperare, perché appunto io in realtà...
Se lo vedi, bellissimo. Cioè, a parte che è bello anche come animazione, tutto sommato non è un... Però è proprio il fatto di tre personaggi che...
Insomma. Chuck Norris al centro non si capisce, gli altri due l'avevo intuito, sì. Effettivamente Chuck Norris, anche Verusca dice, guardate, è il mutuo il grande rinnovatore, altro che l'amore, infatti sì. Se deva che il mutuo, hai voglia.
Beh, ma su quel film lì ci girano anche voci che è stato limitato per via del Covid, per via, come dire, maestranze limitate, lavorazione limitata a causa Covid.
Quello di Bruce Willis che citavano, sì. Prima? No. Vabbè, almeno c'hanno una scusa per salvare la faccia, che tutto, anche quello mi sembra più che legittimo. Io però farei un passo indietro sulla scienza, perché appunto il 12 aprile del 61 Korolev manda in orbita Gagarin, una orbita sola. Gagarin anche poteva allare la sua capsula, in teoria, perché non sia mai che lui potesse in qualche maniera deviare dalla traiettoria e atterrare in America e così via. In realtà Korolev gli aveva nascosto un modo per fare un override, perché sennò se è solamente un test pilot, cioè un pilota di test, ma non un pilota collaudatore, e quindi se fosse stato necessario avrebbe potuto anche pilotare la sua capsula. Questo è Gagarin, appunto, è molto famoso, ma chi è poi diventato famoso dopo, comunque è stato noto dopo, era il general designer Korolev. L'hanno detto anche prima nei commenti, ne avevo parlato anche alle lezioni di Space Instruments. Lui è l'artefice del programma spaziale sovietico, anche qui partendo dalle V2 dei nazisti, di von Braun, che però andò negli Stati Uniti con l'operazione di Peenemünde, se non ricordo male, e lui sviluppando i missili intercontinentali balistici, perché poi anche lì non è solo il mutuo ma anche la necessità di nuclearizzare il nemico, il grande motivatore, e quindi la spinta allo spazio, il fatto che tu, se devi lanciare un missile nucleare all'America o viceversa, praticamente fai mezzo pianeta, ma a quel punto è la stessa energia per mandare o un satellite nel 57, lo Sputnik, che vuol dire appunto satellite in russo, oppure l'uomo nello spazio. E Korolev fu prigioniero, era stato prigioniero dei gulag di Stalin, la sua salute fu compromessa per sempre e morì presto anche a seguito delle percosse della vita che aveva fatto nei gulag staliniani. Questa è la Vostok 1, quello che appunto l'R7, Emilio, esatto. E Paperclip, ecco, no, giusto David, non era operazione Paperclip, quella in cui recuperarono von Braun, che si ruppe anche un braccio. La cosa che io cito sempre è che l'impostazione sovietica e le grandi ditte che costruivano o le capsule o razzi e così via, fa sì che poi i russi, sovietici prima e russi dopo, hanno sempre utilizzato gli stessi mezzi di lancio, gli stessi razzi e così via. Quindi se voi guardate una Vostok del 61 e una Soyuz del 57, degli anni 90, anche degli anni 2000, non ci sono tutte queste differenze. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ah, ecco, vi vorrei far vedere prima, ecco qua, Pamela sulla rampa di lancio, il nostro satellite abbiamo lanciato nel 2006 dalla stessa rampa che è quella di Gagarin, la stessa rampa che ha lanciato lo Sputnik, la stessa rampa che ha lanciato Gagarin, lanciava ancora fino al 2019 la gente sulla Stazione Spaziale Internazionale. E questa è la Soyuz, che è molto simile, soprattutto nel primo stadio, eccola qua, questi sono tutti i modellini in scala. Questa è la stessa slide che avevo fatto vedere l'altro giorno, questa è la Soyuz, le potete riconoscere se c'è gente a bordo, perché c'è una torre di espulsione. Vedete, questa qui è la Soyuz per andare in orbita bassa e questa è la Vostok di
Marco, quello sì? In fondo di fianco al Buran è l'N1.
Esatto, questa è l'N1 per andare sulla Luna, vedete anche qui torretta di espulsione, il Buran non ce la poteva avere per motivi così come lo shuttle. Korolev morì subito prima, non riuscirono poi ad andare sulla Luna, anche perché questo aveva necessità di 36 razzi nel primo stadio che dovevano passare infatti ragazzi, lo dicono tutti, mai toccare qualunque cosa che funziona, sia per l'informatica. Korolev aveva anche comunque tutti i russi hanno un'impostazione bellissima, perché dice, se non serve non ce lo mettere, così non si rompe. E appunto
Marco, mi viene in mente quella scena di Armageddon, quando attraccano la piattaforma che c'è in russo, fa tecnologia sovietica e tira giù e su un paio
di... cazzotti. Beh, quella era l'epoca della Mir, e la Mir è stata costruita col Proton. Questo qui è il razzo unmanned per i lanci pesanti, è stata costruita col Proton, ma appunto la cosa che ci tengo a far vedere è che questi sono tutti in scala. Cioè tutti questi razzi sono le dimensioni reali e relative dei vari razzi. Quindi vedete come il primo stadio delle Vostok e delle Voskhod sia le stesse dello Soyuz, poi hanno modificato gli stadi successivi e quindi poi si sono evoluti in questo senso. Poi dovremo fare una puntata a parte sul Buran e sullo shuttle, però questo ci porterebbe troppo in là. Però appunto nel 61 Gagarin va in orbita, fa appunto una orbita, vediamo un po' se riesco a farvi vedere l'orbita, eccola qua, di Gagarin, lanciato da Baikonur. Baikonur al tempo si chiamava Tyuratam, però gli hanno dato il nome Baikonur, che è una città che era a 300 km, letteralmente per confondere il nemico. Infatti pare che l'U-2, che fu abbattuto dai missili americano, che mentre sorvolava amichevolmente l'Unione Sovietica, fu abbattuto mentre cercavano sta famosa Baikonur e le rampe di lancio. Un'orbita, poi qui vedete inizia a fare retrofire ai razzi, a terra, e appunto entra nella storia. Io l'ho sempre trovata una figura però tragica, Gagarin, non so tu come lo percepisci.
Ma più che altro è stato, diciamo, quello che potrebbe essere un grosso testimonial, come potrebbe essere definito adesso. Tra l'altro poi, Marco, qui senza scendere in teorie complottistiche, c'è anche questa, la morte di Gagarin è un mistero che rimane insoluto.
No, vabbè, è un incidente aereo, quindi è chiaro. Poi cosa sia accaduto letteralmente l'incidente aereo, uno può andare a vedere i dettagli, però è chiaro che è impossibile che sia stato sabotaggio, a meno che tu supponi che sia stato diventato troppo importante per...
Quello che, siccome sono informato perché avevo fatto un articolo...
Dalle tue spie sovietiche.
Esatto, ho contattato i miei agganci all'ambasciata italiana a Mosca. No.
Anche in questo periodo, tra l'altro.
Quello che è venuto fuori è che, tutto sommato, lui era, pur essendo stato scelto perché aveva una comprovata fede nei confronti del partito, ok? Perché ricordiamo che allora bisognava essere iscritti al partito, cioè era un personaggio molto sopra le righe, nel senso che era uno freddo e calcolatore, però le piaceva fare molto di, fra virgolette, testa sua. Un episodio che è stato anche forte, che non sapevo, che praticamente le avevano imposto una sorta di copione di frasi da dire quando lui è stato lanciato, che lui ha stravolto completamente facendo un po'...
Ah, questo non lo sapevo.
Praticamente lui doveva le frasi, perché ovviamente veniva tutto registrato in modo tale dopo da tramandarle posteri, no? E lui doveva dire praticamente una frase del tipo praticamente equipaggio pronti al decollo. Lui però, fra il suo detto, equipaggio, ma sono solo io, perché ha fatto quella famosa frase che è poche alimi, perché si pronuncia così, che andiamo. Sul momento è stata una bella frase, diciamo, molto, molto, come dire, spontanea. Il problema è che i russi non la concepivano, perché avevano detto, abbiamo fatto il copione di dire quelle frasi.
Mo scendi.
Poi c'è la famosa frase di Anna Magnani, praticamente. Non so se
a un certo punto... No, non la so.
Nel corso dell'orbita, a un certo punto dice che bello, eccetera, eccetera. È un messaggio di saluto a tutta l'umanità, la nazione, la patria sovietica e Anna Magnani.
Perché, ah sì? No, pensa, non la sapevo proprio.
Si è scoperto che praticamente lui era un appassionatissimo di Anna Magnani, per cui nell'euforia dell'impresa praticamente aveva salutato Anna Magnani.
Vabbè, grande attrice, effettivamente.
Ecco, un'altra cosa carina è stata praticamente quando lui è atterrato, e tra l'altro mi pare... Se mi confermi che è atterrato fuori di poco fuori il punto previsto,
sì, sì.
Combinazione è atterrato in una sorta di praticamente vicinissimo a un pianto a un campo di patate, e quando è atterrato c'erano lì due contadine che stavano tirando su le patate, e lui si è qui stupite e le dicono, lui si è presentato e dice: compagni, sono atterrato, e questi qui le fanno: ma qui non c'è il mare, perché è pieno. Non lo fa, arrivo dal cielo. E queste pensavano di avere a che fare con uno fuori di testa, sostanzialmente, perché non si aspettavano che sono tutte quelle cose carine che sono venute.
Beh, qua. In un altro contesto,
no, dico, tutte queste cose che sono venute fuori, diciamo, dopo lo sgretolamento del blocco, che magari, secondo me, come dire, non volevano, non hanno voluto rivelare, perché poi non è che compromette il valore storico, tecnico e scientifico della missione, però evidentemente volevo ottenere questa aurea di supereroe di Gagarin, sostanzialmente, quando in fondo era pur sempre un essere umano.
Tra l'altro, ma infatti lui non volò più per quello, non tornò nello spazio perché era troppo prezioso perché potesse morire in un incidente spaziale, quindi fece solo questo solo volo, e poi in realtà morì in un incidente aereo, appunto, diceva Emilio, per fascinoleria, o comunque, insomma, sì, comunque si poteva tranquillamente evitare. Quella che vedete qui è la sua capsula originale, che realizza le varie capsule e tutte le, sia i moduli della stazione spaziale che le varie capsule con cui mandano le Soyuz, mentre i razzi sono fatti da Samara, che è quella che poi ha fatto appunto il resurso di Pamela alla ditta Samara, la ditta che era la città di Samara, che doveva essere la capitale di backup nel caso che Mosca fosse caduta al tempo dei sovietici. Quindi c'è anche il bunker di Stalin, ma utilizzare eccetera, eccetera. Ma questa è la capsula originale e appunto è simile a quelle russe successive, anche quelle che usano adesso per la stazione spaziale. Ci sono alcune interessanti differenze. Primo, vedete che è sferica, perché al tempo si pensava fosse meglio rientrare con una capsula sferica. In realtà poi ci si è evoluti verso una forma a campana, perché in qualche maniera è meglio orientata nel rientro dell'atmosfera. E poi qui vedete il seggiolino, perché poi lui in realtà qui si apre un paracadute. Si apre il paracadute, comincia a rallentare la capsula, ma al tempo non poteva rallentarla abbastanza da fargli fare un touchdown, seppur duro, 10G come adesso. Perché non c'erano i retrorazzi che hanno messo dopo. Quindi lui si doveva espellere con questo seggiolino. Vediamo se riesco a trovare la slide del seggiolino. Si doveva espellere col seggiolino, e poi anche il seggiolino cadeva troppo velocemente, e quindi anche lì si doveva sganciare dal seggiolino e poi paracadutare, quindi appunto nel campo di patate che dicevi tu. Quindi comunque tutta una serie di operazioni che non erano per niente scontate. E questo, a parte, questo è il certificato. La cosa bellissima fu che quando andammo lì, queste sono foto del 2005, quando lanciammo Lazio SIRAD nella seconda missione di Vittorio, ma ci siamo tornati nel 2019. La guida del museo ci fece vedere la capsula e disse: guardate, questa è quella originale, e la prova che questa è la capsula originale di Gagarin è che c'è il certificato. C'è il certificato, proprio molto russo, no? C'è
Da,
il certificato e il timbro, quindi per forza deve essere. Ora è ovvio che è vera, perché appunto. Vedete, questa è la tuta di Gagarin. Qui ci sono tutti i connettori con l'avionica, tutta la parte di Mylar per mantenere la temperatura, soprattutto lo scudo. Ecco qui, questo è lo scudo che fa ablazione e che si brucia senza, si carbonizza senza trasmettere calore e così via. È ovvio che era quella vera, però la cosa bellissima era che per lei la prova era nel fatto che ci fosse il certificato. Questa era la parte del contenitore che si era espulso e così via. Quindi, insomma, un volo molto complicato, un volo che non era per niente ovvio che andasse bene.
anche perché Marco, cos'è, le conoscenze allora, diciamo, era un po' un salto nel buio per l'uomo in quelle condizioni, giusto?
Beh, hanno mandato vari animali. Laika, poverina, era morta sia perché temperature elevate, il cuore a 200 battiti, e poi non so se fu uccisa prima di farla bruciare nell'atmosfera, ma comunque, insomma, di animali ne mandarono tanti. Però non era per niente ovvio. Quello che poi era ancora meno ovvio è poi come si sarebbe adattato l'uomo nel volo a lunga permanenza sulle stazioni spaziali. Quello pure è un altro capitolo estremamente interessante, perché appunto non era per niente ovvio che in assenza di gravità, appunto, il sangue non sa dove andare, le ossa non si calcificano. Quindi c'è tutta una storia degli albori dell'astronautica sovietica e anche americana, ma soprattutto sovietici, che non erano per niente scontate. Poi c'erano le vecchie stazioni da militari, c'erano le Almaz, di cui non si è saputo nulla fino a 10-20 anni fa, che erano le copie della Mir, fatte però solo per scopi di spiare gli americani. Quindi loro ogni 45 minuti dovevano fare le foto, e quindi non dormivano mai. Quindi era un periodo abbastanza complicato. Quello che piange il cuore è appunto che Gagarin, morto giovane, si è fatto solo questo volo di 1 ora e mezzo. Insomma, io l'ho sempre visto come una figura estremamente triste, appunto. Non so se voi.
Concordo, malinconica più che triste.
Sì, appunto. Poi si fece tutto il giro nel mondo, insomma, vide cose che, a parte il giro orbitale, poi andò negli Stati Uniti, trionfatore, eccetera, eccetera. Quindi, per carità, un eroe, però. È chiaro che una persona iperallenata, iperaddestrata, pronta a fare di tutto, poi dice: no, guarda, tu hai fatto questo, e stacce. E beh, vabbè, insomma, è un peccato. Poi questo, perché per esempio Valentina Tereshkova, che è la prima donna andata nello spazio, tra l'altro credo che una di queste capsule fossero, credo che quella che vi ho fatto vedere prima fosse la sua. Eccola qua, questa credo che fosse quella della Valentina Tereshkova. No, questa è della Vostok, scusa, questa è quella proprio di Gagarin, questa è la Soyuz all'interno. È ancora viva. Molti astronauti di quell'epoca gloriosa sono morti di recente. Quindi, insomma, Gagarin mi ha sempre colpito come, sì, eroe, eccetera, è entrato nella storia dell'uomo, però lui come persona forse non ha potuto dare quello che avrebbe potuto dare in contesti differenti. E vabbè, purtroppo è così. Negli USA non lo so, Emilio. Io sapevo che lui forse negli USA non c'è andato, devo controllare, ma sicuramente fece un bel giro del mondo. Simone dice che il suo big era fino alla scia di turbolenza di un SUV più grosso, passato molto vicino. Ha toccato le piante e si schiantarono. Infatti, purtroppo, appunto, vabbè, incidenti capitano, però, appunto, non averlo fatto volare per evitare gli incidenti e poi farlo morire così rimane molto. Questa, appunto, è la Soyuz, quindi tre posti, quindi la capsula un po' più grande di quella di Gagarin. Vedete, ancora adesso sono comandi molto semplici. Hanno cambiato l'avionica, ma insomma. Il sistema di base essenzialmente è quello.
Confermo comunque, Emilio, nel senso, non è stato negli Stati Uniti.
Ah,
è
ecco,
stato per esempio in Inghilterra, ma non negli Stati Uniti.
Hanno rosicato. Vabbè, del resto capisco. Ecco, questa qui è la plancia di comando della Soyuz, con il punto dove sto. Lì, anche lì, se uno vede anche la componentistica, eccetera, è interessante perché fino a pochissimi anni fa, 10-15 anni fa, era tutto elettromeccanico. Di elettronica, di chip c'era, ma c'era pochissima roba. Adesso hanno modificato molti sistemi di assetto, infatti anche il Mini Euso che abbiamo lanciato nel 2019 era una Soyuz senza equipaggio, c'era il robottone Fyodor, quello che spara, perché avevano modificato alcuni sistemi di guida, anche perché erano ucraini e quindi per ovvi motivi non poteva essere non potevano continuare così, però volevano testarlo su una Soyuz senza equipaggio. Sì, per l'ideologia sovietica doveva rappresentare il popolo sovietico, ma questo più che Gagarin era Korolev, perché poi gli dissero: vabbè, ma chi è che è l'artefice di tutto questo? Perché gli vogliamo dare il premio Nobel, volevano dare il premio Nobel a Korolev, e la risposta fu: no, ma appunto è un achievement di tutta un conseguimento di tutto il popolo sovietico, e lui era tenuto assolutamente segreto. Poi appunto morì giovane, parliamo degli anni, non mi ricordo se era prima della Luna, quindi 67-68 credo, e poi gli furono dati gli onori che si meritava. Infatti lui è sepolto alle mura del Cremlino come i quattro astronauti che sono Komarov, il primo morto veramente in maniera stupida, molto sovietica, quello perché dovevano far volare la Soyuz, c'aveva 200 problemi, si schiantò al suolo veramente. E poi altri tre quando si sganciavano dalla Soyuz e il sistema avionico aveva, non si chiuse una valvola, e quindi morirono asfissiati. Però nello spazio appunto i russi hanno avuto solo 4 morti contro i 14 americani, però non è una gara, però hanno avuto anche un paio di incidenti a terra in cui morirono centinaia di persone, sia a Plesetsk che a Baikonur. C'è il disastro di Nedelin, che era il generale che gli mise lì a lanciare l'R7 perché era l'Ottobre Rosso, era qualche celebrazione, e gli scoppiò perché appunto era pieno di carburante. Anche lì, se cercate su YouTube, trovate cose che non sono molto belle a vedersi. Io sono stato lì sulla rampa di lancio dove c'è il monumento, a dare dei fiori, insomma, fa impressione effettivamente. Facciamoci qualche altro film sovietico e ci tira su, dai.
Scegliete Marco.
No, scegliete di conosciuto. Ah no, no, aspetta, vi faccio un film che non è di fantascienza, che è Il Bianco Sole del Deserto. Allora, Il Bianco Sole del Deserto è praticamente una specie di Buono e il Brutto e il Cattivo ambientato nell'est dell'Unione Sovietica. E praticamente degli anni 70, quindi la leggenda narra che fu Gagarin a vederlo prima di volare, ma in realtà, ovviamente, essendo fatto nel 70, è ovvio che non può essere. E però la cosa è che, eccolo qua, la tradizione è che tutti gli astronauti di qualunque nazionalità volano sulla Soyuz, il giorno prima di volare sulla Soyuz devono vedere questo film. Che appunto è un po' anche come regia, eccetera, eccetera, Il Buono, il Brutto e il Cattivo. E l'ultima volta io gli chiesi: sì, ma da dove nasce questa cosa? E mi spiegarono che probabilmente è perché ha una regia molto particolare, e comunque agli astronauti devono fare anche addestrarli ad avere al René Ferretti, no? Il dolly, di poter fare riprese all'interno delle capsule, della stazione spaziale, anche a terra. E quindi, per dargli un corso di cinematografia di base, usano questo film qua. E quindi oramai c'è questa tradizione, perché poi la tradizione non si tocca, anche lì si fermano a fare pipì dopo ha fatto pipì Gagarin, si piantano l'albero prima di partire, viene benedetta, in tempo sovietico no, ma adesso viene benedetta dal sacerdote ortodosso che c'è lì, c'è tutta una serie di cose dalle quali, sì esatto, ci fu un poveraccio che è terrorizzato, che scampò perché si era allontanato per fumare dietro una... una casupola e scampò. Comunque, questo film qua, se vi capita, vedetelo perché appunto è anche qua è molto easy going, è molto alla Sergio Leone, un Sergio Leone sovietico.
Direi Marco, come film, saltiamo un po' la scaletta, andrei su Tumanos Andromedi, praticamente la nebulosa di Andromeda.
Ci arrivo, tu parla, intanto la cerco.
Questo è, praticamente sostanzialmente parla di questa navicella che è in viaggio in rotta verso il cosmo, che incontra questa, che a loro sembra una famosa frase. Quella non è la Luna, per cui ricorda qualche cosa a noi, che si rivela praticamente una sorta di super stazione spaziale, no? E qua praticamente scendendo poi cominciano a incontrare varie forme di vita che popolano questa stazione spaziale, per cui ci sono tutte queste situazioni di incontri-scontri. La cosa forte è che il personaggio principale si chiama Dar Veter, per cui
Coincidenze.
coincidenze, per cui ovviamente questo qui fa parte dei film preferiti da George Lucas, a cui dicono che si sia ispirato. Comunque anche praticamente è da vedere anche questo, ovviamente. Ed effetti speciali sono quelli che sono. Questa, anche per i sovietici, era una produzione a basso budget, però tutto sommato a livello di trama e contesti è estremamente interessante.
Beh, anche perché appunto molti di questi hanno una cinematografia e dei mezzi, effetti speciali ce n'erano pochi, teatrali un po' che ricordano, a me ricordano un po' Doctor Who o Blake Seven oppure queste serie di fantascienza più inglesi, tra l'altro, che americane, in cui alla fine è la storia ed è la recitazione che poi tiene la scena. Ma tutto sommato è pure ovvio, cioè non vedo perché sia poi necessario avere. Certo, l'effetto speciale è più coinvolgente, ma non è essenziale. Doctor Who di Tom Baker si vede che insomma, a parte da bambino non si vede proprio per niente, non te ne rendi conto e ti vanno benissimo. Però non è quello il punto è la storia e il contesto in cui poi si vedono queste avventure. Se non c'è.
Ma dimmi Marco, scusa.
No, se non ce n'è un altro ti volevo citare quelli che La fine d'eternità, perché hanno fatto anche delle trasposizioni al romanzo di Asimov. Alcuni dicono che sia il miglior romanzo di Asimov, che appunto è, indovinate un po', La fine d'eternità. Tra l'altro ho visto che mentre facevo pure io le varie. Ce ne sono due versioni, c'è una versione sovietica che è questa. E poi con questo tipo di. Vedete, se avessi. Cioè, allora, no, se avessero detto a me che era della BBC, io ci avrei creduto, a parte ovviamente il linguaggio che parlo perfettamente. E questa invece è una versione ungherese, se non sbaglio, completamente differente come impostazione. Certo, appunto, la tastiera del PC e così via lascia un po' il tempo che trova, però è una. Tra l'altro, non credo ci siano trasposizioni statunitensi di questo romanzo, che appunto. Parla di viaggi nel tempo, è uno di quelli più interessanti forse di Asimov.
Direi di sì, no, non le conoscevo queste trasposizioni qui. Comunque, confermo che non ci sono, e neanche in previsione, trasposizioni cinematografiche occidentali del
Della fine dell'eternità, sì. Tra l'altro è tradotto alla fine dell'eternità in italiano, ma secondo me la traduzione letterale sarebbe meglio, alla fine di eternità. Perché Eternity era questa agenzia dei viaggi del tempo che in qualche maniera si era presa il diritto, il dovere di correggere l'evoluzione umana nell'epoca pre-fondazione di Asimov, e anzi in qualche maniera l'aveva inibita. Era un'agenzia un po' a stile americano e forse. Molto diversa tra l'altro dalla UCI, non so se tu hai letto i libri di Lanfranco Fabiani sui viaggi nel tempo.
Beh, lì è
Ecco,
nato lo studio pubblico praticamente, se vuole.
lì molto burocratico, insomma, se ne avevamo fatto una live con Lanfranco sui viaggi nel tempo, e se vi capita recuperate più che la live, recuperate i racconti di Lanfranco, perché sono molto simpatici, perché lì è proprio appunto la macchina del tempo viene creata da Leonardo ed è molto sopra le righe, ma divertente, insomma, perché appunto è proprio a me ricordava proprio il ministero, ma proprio il ministero più pirandelliano, un ministero che fantoziano, cioè un ministero polveroso, lento, con tutte le sue dinamiche, eccetera, eccetera. La UCI, eccola qua. E nel frattempo sempre Emilio cita Leonov, esatto. Leonov era un vero cowboy, nel senso che Leonov fu il primo a fare la prima passeggiata extraveicolare. Lì rischiarono veramente di morire tutti e due, perché lui e l'altro che stava con lui nella capsula, perché la tuta si gonfiò, non sapevano che si sarebbe gonfiata così tanto, non riusciva a rientrare, avevano il battito veramente a 200 perché la paura, eccetera eccetera, e riuscì a rientrare solo aprendo una parte della tuta e facendo uscire un po' dell'aria dalla tuta, cioè gente veramente con un coraggio e un sangue freddo che è impressionante, un po' come il nostro Luca Parmitano, che gli si allagò la tuta mentre stava facendo l'attività extraveicolare, non questa volta, quella precedente, e riuscì lentamente in 5 ore a tornare, ma stava quasi affogando nella tuta americana, tra l'altro, e in qualche maniera gli viene riconosciuto che ha salvato il programma spaziale non solo americano ma del mondo, perché se lui fosse morto in un'attività extraveicolare con una tuta spaziale sulla stazione spaziale avrebbe bloccato tutto, e si sarebbe bloccato tutto. Poi lui fu, il suo sangue freddo lì conta, appunto, la preparazione e la capacità di potersi comportare in maniera consona alla situazione. Lo stesso con Leonov, terrorizzati eccetera eccetera, riuscirono a mantenere il sangue freddo, a far uscire l'aria e a rientrare. E Leonov è morto da pochissimo, è stato, era un ottimo pittore, ecco, se vi capita cercate i quadri di Leonov, perché sono anche lì, colgono l'aspetto spaziale e soprattutto i primi hanno questa pittura. Bisognerebbe prendere qualcuno che ci capisce di pittura, non noi due mentecatti, però questi colori vivaci, queste poster, appunto citavano prima la bellezza dei poster e così via. Io mi ricordo anche a Baikonur c'erano queste caserme abbandonate in cui poi mi infilavo in maniera più o meno per mese, c'erano questi giganteschi mosaici con i razzi, le cose che incitavano alla gloria del futuro dell'Unione Sovietica e così via. Quindi se vi capita recuperate i quadri di Leonov, che sono splendidi. Facciamo Solaris, che quello è quasi obbligatorio.
Solaris, che poi tra l'altro io parlo di quello sovietico, per cui ti ricordi che c'è stato anche quel remake con George Clooney.
Vabbè, qua allora c'è da dire, l'hanno già detto nelle note, che questo è Stanislav Lev, è polacco. Una volta feci una figuraccia con i polacchi, ma in realtà mi riferivo al film e non all'autore del quindi mi salva in corner. Però questo è un film molto particolare, tra l'altro sì. Belli effetti speciali, oltretutto.
No, belli effetti speciali, è molto intimistico, si può dire così, possiamo definirlo così, perché non è una classica, cioè non è una sotto certi aspetti può risultare anche pesante, perché praticamente è molto recitato e molto lento come tempi, però è un capolavoro
veramente. Sì, sì, vabbè, Stanislav Lem, appunto, padre della fantascienza polacca.
Tra l'altro ne avevamo parlato in una vecchissima puntata di Fantascientifica, dove avevamo parlato io e il professor De Santo, lui la parte libro, io la parte film. Il film è comunque, stringendo, parla di questa stazione su questo pianeta dove c'era questo oceano planetario, che poi si rivela un oceano senziente sostanzialmente, ed era in grado di chiamiamoli, ricreare i sogni, i desideri, ma anche le paure dei componenti dell'equipaggio di questa stazione. Adesso l'ho estremizzata, ma
questo merita assolutamente, no, perché
è da vedere, perché veramente uno se poi uno vuol farsi del male può vedersi prima questo e poi quello, il remake.
Ma quello di George Clooney era noioso più che altro, non è che fosse brutto.
Diciamo che, bravo Marco, allora Solaris, quello originale, è lento però è godibile, nel senso che praticamente è una lentezza che ci sta tutta. Quello di diciamo, il remake americano era lento, appunto, nel senso che dopo un po' uno...
Però non era, cioè, non era un brutto film, ecco. No,
sembrava che avesse voluto enfatizzare ulteriormente le lentezze del film, capito? La sensazione era questa, però tutto sommato poteva essere interessante come cosa, ma secondo me hanno, anche come in altre volte, in altri remake, hanno sbagliato il bersaglio.
Vabbè, poco male, appunto, partite dall'originale che forse è meglio. Che altri avevi messo tu nella lista?
Ma passiamo così, praticamente possiamo partire da un film che diciamo mi è piaciuto moltissimo, è stato uno dei primi che quando ho fatto non questa puntata, ma ho fatto questa cavalcata sulla fantascienza cinematografica sovietica, che ne avevo visti due. Se parliamo prima dei Sette Navigatori dello Spazio, che è interessante perché il titolo originale è Planeta Burr, che vuol dire letteralmente pianeta delle tempeste. È interessante perché, per vari aspetti. Prima di tutto perché è uno dei primissimi esempi di quella che potrebbe essere fantascienza avventurosa sovietica. Per cui parliamo di quello che poteva essere letteralmente un film d'azione, no? Quello che è interessante sono tante cose, per cui abbiamo, prima di tutto abbiamo il primo esempio di come dicevo in introduzione alla puntata, abbiamo il primo esempio di equipaggio che è misto, perché non è solamente sovietico. Qui parliamo di un equipaggio che ci sono dentro, c'è dentro una francese, un asiatico, un italiano, un americano e poi ovviamente un russo, per cui è internazionale sostanzialmente. Poi abbiamo gli effetti speciali che sono di un certo livello, perché ci sono alcuni, loro sbarcano su Venere sostanzialmente, se non sto a dare troppi spoiler, anche su un film del 62, però sbarcano su Venere e si trovano praticamente a avere a che fare con i dinosauri. Quello lì è perché mi hanno, non so se mi confermato, ma hanno spiegato che c'è stato molto tempo fa un periodo in cui si pensava che Venere fosse una sorta di terra allo stato mezzosolido.
Mesozoico, sì, poi, sì, perché ovviamente poi facendo le misure, però è plausibile che all'epoca...
Comunque,
tra l'altro è uscito in Italia, no? Perché questa locandina, sì, che tu hai recuperato, no, è italiana.
È uscito in Italia, tra l'altro, allora, è l'unico di tutta quella serie di film che vi ho segnalato. C'è su YouTube, ma c'è su YouTube la versione, quella, come si chiama, quella sovietica, cioè quella in lingua originale. Comunque, esiste, ne hanno fatto un DVD che è bellissimo, tra l'altro, poi... si trova sui diciamo, facciamo nome e cognome, su Amazon si trova anche un prezzo decisamente tutto sommato non elevato. Consiglio di prenderlo perché è veramente fatto bene. La cosa, come ti ripeto, ci sono queste animazioni a passo 1 che sono veramente notevoli per l'epoca, praticamente. Ovviamente parliamo del 62, per cui la computer grafica allora non c'era ancora. E fa parte di quei film che in fondo trasmettono un messaggio di speranza e cooperazione internazionale, quella che il film nel 62 dei coevi film americani mancava totalmente, praticamente.
Sì, è curioso come appunto la percezione del nemico poi fosse declinata in maniera differente sia nella filmografia che anche nell'immaginario delle persone, perché appunto poi c'è stato tutto il periodo maccartista che è, sì. Per Hollywood è stato veramente devastante. Cioè, una pagina veramente buia, se non fosse che appunto poi per certi versi adesso si stanno riproponendo anche qua, cambiando quello che si deve cambiare, tutta una serie di censure che lasciano molto da pensare. Però appunto, come dici giustamente tu, non c'era, almeno non forse perché lo Stato sovietico dice no, io ti proteggo, tu non corri nessun rischio, però non era insita. Cioè era maggiormente, se uno poi legge i libri storici dell'epoca, era maggiormente il timore del Politburo, dei governanti, che gli americani fossero aggressivi e che quindi fossero stati gli americani per primi ad attaccarli, piuttosto che il contrario. Quindi è curioso come anche lì, se uno si va a leggere tutto il sistema di difesa, la mano morta, cioè the dead hand, che poi è quello di Kubrick, del Dottor Stranamore, che loro hanno fatto veramente. Cioè l'idea loro era che dopo Dopo il primo scambio di missili nucleari, 3 giorni dopo, una serie di missili parte automaticamente, in maniera che, supponendo che ti ho disintegrato, che sono tutti morti, parte questo sistema di missili che lanciano un comando per una quarta, terza e quarta ondata di missili nucleari per depiallare definitivamente gli Stati Uniti. Quindi il timore era quello, insomma. Però appunto nella filmografia questa cosa si riscontra molto di meno, cioè c'è di meno,
ma molto di meno. Ti ho detto, io meno quel film che ho visto io, sostanzialmente non ce n'è nessuno di che vede, che cioè, c'è la metafora dell'alieno, vista come metafora del nemico dell'altro blocco, per intenderlo.
Ritorniamo un attimo a Baikonur per vedere un po' da dove era partito il buon vecchio Gagarin. Appunto, la rampa di lancio ve l'ho fatta vedere, però diciamo il Baikonur è in Kazakistan, tra l'altro. Il governo russo paga fior di quattrini al governo kazako, appunto, per poter mantenere questa base, che io ricordo sempre è grande quanto il Lazio. Cioè, vi faccio vedere, ecco, questa è fatta dall'aereo, ma è una parte microscopica, cioè tutta la base si estende quasi fino all'orizzonte. Queste sono le zone dove c'erano le rampe di lancio per le basi, per i razzi lunari poi riconvertiti al Buran. Tra l'altro tu citavi appunto il Planet Bur, appunto viene da, cioè l'etimologia Bur, tempesta, poi anche Buran, che è vento del nord, che poi da noi è Buriana, no? In realtà c'è il Buran nella lingua italiana, che è la Buriana, no? È passata la Buriana, si dice. E qui all'interno c'è ancora un Buran, questa è la sala controllo del Buran, questo è l'edificio degli astronauti, qui assemblano ancora le Soyuz che poi partono via treno e vanno alla rampa di lancio, che è poco fuori della foto, e qui purtroppo crollò l'edificio e distrusse anche Bora, giusto David? È vero, anche Bora. Crollò l'edificio e distrusse l'unico Buran che volò con tanto di energia, e ci furono anche un paio di morti purtroppo. E questa è la ferrovia che poi porta alla città, che appunto al tempo era Tyuratam, adesso si chiama Baikonur, ma che è a 40 minuti di autobus, quindi a una certa distanza. Poi c'erano anche altre città abbandonate che erano dedicate appunto a tutti i progettisti e costruttori del Buran sovietico. Poi qui non si vede, ma c'era anche un Buran che poi era stato restaurato e messo al Museo dell'Astronautica. Quindi qui abbiamo la Vostok di Gagarin davanti al museo, che al tempo era la sala col cinema, la sala per rilassarsi e così via. Adesso è stato convertito appunto al Museo dell'Astronautica, c'è tutta una serie di cimeli. E queste sono le due casette superstiti, in realtà erano tanti di queste case bellissime, molto spartane, ma insomma riscaldate benissimo. Qui viveva Korolev, perché appunto lui a un certo punto si era scocciato di fare su e giù tutti i giorni 40 minuti 40 a andare e tornare, quindi viveva qua con il resto della gente alla base, e Gagarin dormì qui la storica notte prima appunto di volare, perché da qua alla rampa di lancio a piedi sono pochi minuti, con l'autobus è proprio una cosa istantanea. Però appunto prima di andare lì lui andò, vediamo un po' se c'ho l'altra foto, vallo a trovare, andrò vicino al razzo Soyuz, abbiate pazienza un attimo che la trovo, salutò Korolev e adesso c'è la famosa, questo sono io, sono Soyuz, eccola, abbiate pazienza, eccola qua. In questo era l'edificio, qui se ne vede una parte dell'edificio dove veniva assemblata la Vostok al tempo. E qui molto sbiadito vedete questo quadratino bianco, e c'erano 3 quadratini bianchi dove appunto c'era Korolev, altri militari, Gagarin, e c'è la famosa foto storica di Gagarin che saluta prima di incamminarsi. E qui, se non te lo dicono i russi, non te ne accorgi, tu passi in questo che è un parcheggio abbandonato, appunto sempre la stessa zona, questa qui è la stessa zona vista da un'altra inquadratura, qui c'è la fermata del treno, e appunto questa è poi la il busto di Korolev, e la stessa frase, appunto la porta delle stelle è aperta, che è quella che disse lui quando finalmente misero, credo la disse quando lanciarono lo Sputnik, devo controllare, perché quando lanciarono Gagarin il logbook, che è questo è il logbook di Korolev, dice Non ce l'ho quella zoom. Chelovek, perdonatemi russo, che non lo so, il cosmo si è l'uomo nello spazio, nel cosmo, urrà. Ecco, perché poi c'è l'altra cosa che loro non parlano di spazio, ma parlano di cosmo, e gli astronauti sono cosmonauti, non astronauti.
Chissà perché quello di Marte.
Allora, letteralmente, secondo me, hanno ragione i russi, perché tu non nuoti tra gli astri, nuoti nel cosmo.
Sì, in effetti.
Spazionauti, se vuoi, più esatto, ma non astronauti. È minattato.
I cinesi che li chiamano taikonauti, no? Marco, t'ho perso.
Edito, se vuoi.
T'ho perso un pezzo, Marco.
Sono io. Sono tornato.
Taikonauti.
Sì. Taikonauti, sì, credo che siano gli ideogrammi di Uchu, del giapponese, di spazio. Però spazionauta avrebbe senso, in realtà letteralmente astronaut, cioè colui che naviga tra le stelle, è errato, perché appunto poi Gagarin stava a 100 km, sì, la certificazione è 100 km, tu basta che passi 100 km e sei un astronauta, però se fai un volo suborbitale tipo quelli dell'aereo commerciale, sì, ti puoi chiamare astronauta, sì, hai visto la Terra da 3 minuti, sì, rosico da morire se ti incontro di meno. Però, voglio dire, non è la stessa cosa che stare in volo orbitale. Queste sono quelle cose che dico sempre quando faccio il corso di Space Instruments. La maggior parte dell'energia del razzo non è per andare a 100, 200, 300 km, ma è la velocità orizzontale per darti la forza centrifuga per evitare di cascare a terra. Perché, appunto, questo viene raccontato molto bene anche in Le Fontane del Paradiso di Clark. Tu puoi avere l'ascensore orbitale, ma quando stai a una certa altezza, se non sono 36.000 km, non stai in orbita, stai semplicemente nello spazio, e se ti stacchi cadi. E quindi tu vedete, per quello che poi le traiettorie dei razzi piegano sempre, perché ti serve la maggior parte dell'energia cinetica per non ricadere. Il rapporto è 20 a 1, per quello poi che tu hai i voli suborbitali che hanno questi razzetti microscopici, perché in realtà sali e poi riscendi giù, mentre appunto per andare nello spazio ti servono 20 volte più energia, perché altrimenti ricadi. E poi vabbè, ma questo lo sapete. Non è che c'è assenza di gravità, che quando sei in orbita sei in caduta libera, o comunque la forza centrifuga cancella quella di gravità, e quindi innanzitutto non cadi, e soprattutto le due forze si annullano, e quindi non percepisci la presenza di un campo gravitazionale, perché la forza centrifuga ti cancella l'effetto. E la linea di casolino fa le bizze, sì, però almeno con StreamYard non è catastrofica come quella tua, Marco, oddio. Questo è il logbook e questa era la console, tra l'altro. Questa era la console dell'epoca, anche qui tutta elettromeccanica, con una chiave qui che si inserisce e veniva fatta girare e facevano partire il tutto. Quindi è tutto molto elettromeccanico, computer a valvole, funziona perfettamente. Anche qua la stessa Mir, la stazione spaziale che nacque sovietica e morì russa, che doveva essere solo un prototipo degli anni 80 e visse fino al 2000 e passa, aveva tutta la serie di computer iper obsoleti per gli anni 2000 che nessuno si azzardava a toccare. Qualcuno aveva citato il COBOL per i mercati finanziari, appunto perché non sai mai che rischi puoi immettere senza senso, pericolosissimi. Altro film, Omar, altro film.
Andiamo molto indietro nel tempo, andiamo nel 1924 con Aelita, praticamente. Che, questo si trova tranquillamente su YouTube. È un film interessante, perché a parte parliamo di un film muto, ragazzi, per cui praticamente, però sostanzialmente è estremamente attuale come trama, perché praticamente parla sostanzialmente di questo allora la cosa è buffissima, c'è cioè questo ingegnere terrestre che capta, magari poi lì ci possiamo ricollegare quell'altra cosa che ci parlava Marco, capta questo segnale dallo spazio, che qui do spoiler perché è troppo forte, che lui pensava che era un messaggio che arrivava da Marte, sostanzialmente, come dire, venite, in pratica era invece un espediente di un commerciante di pneumatici per attirare la clientela.
Ma nel 1924 sta storia?
Sì.
Ma dai.
Per cui questo qui, ovviamente, come costruisce una navicella, parte e va su Marte e si accorge praticamente che su Marte c'è questa prospera civiltà aliena dove lui incontra la principessa Editha, che poi si rivela quella che non è, perché praticamente lì è una metafora del capitalismo. Sì, società, ovviamente la società marziana è ipercapitalistica. E lui praticamente, arrivando all'Unione Sovietica, porta i dogmi del comunismo, fa su un macello, scatena la rivoluzione proletaria e Marte diventa il vero e
Bellissimo.
proprio pianeta rosso, praticamente,
Rosso.
da tutti i punti di vista. La cosa forte, Marco, è che i soldati di Alita sono praticamente dei prototipi di Stormtrooper di Guerre Stellari.
Ah, anche, ah, accidenti, va recuperato. Va recuperato assolutamente. Dice che appunto i costumi sono stupendi, dice Simone.
Sì, no, è da vedere perché era. Ma cioè, a vederlo, Marco, secondo me, cioè, allora, io quando l'ho visto la prima volta, perché l'avevo visto un po' di tempo fa perché avevo fatto un articolo per Tom's Hardware dove parlavo di Alita, se te lo vedi, più che un film muto, sembra un film moderno che prende in giro un film muto. Per
Beh,
cui
24 quasi quasi c'è un secolo, insomma.
sì. Infatti è diventato tra l'altro da poco di dominio pubblico, per cui si trova. Guardatelo perché veramente, al di là di tutto, è attualissimo, è veramente
Beh, l'altra metafora lì era il mitico, quello coreano, come si chiama? Adesso mi
Bulgasari.
sfugge. Pulgasari, esatto, lì.
Bulgasari, sì. Beh, però lì, aspetta, Pulgasari, secondo me, però lì c'è il problema che veniva. Alla fine è il mostro che doveva rappresentare la liberazione del popolo, che poi si rivolta contro il popolo. Per cui, come
Sì.
dire, è il regime che viene posto al potere per proteggere, per liberare il popolo oppresso, che dopo però si rivela più oppressore lui. Capito?
Sì, quello paradossalmente sembra quasi una critica al regime comunista. C'è Giugiaro che chiede di Salute 7. Ecco, Salute 7, non c'ho lo volevo mettere, mi sono
Non
dimenticato.
ho visto, non ha.
Allora, la storia della Salute 7 è una storia pazzesca, che veramente è una storia di fantascienza, se non fosse che è vera, perché questi c'era questa Salute che era una stazione orbitante prima della Mir, che era stata abbandonata per varie mesi, quindi congelata, tutto abbandonato, eccetera, eccetera. Mandano questi due astronauti a ripristinarla, a farla funzionare. Questi hanno tutta una serie di problemi senza fine a farla rifunzionare. E quindi in qualche maniera però ci riescono, e tra l'altro fanno il primo e unico trasferimento da stazione spaziale a stazione spaziale, perché l'orbita della Mir era esattamente la stessa orbita in termini di piano orbitale, altezza, inclinazione e così via, stava solo veramente poco più avanti o poco più dietro della Salyut 7, ma scientemente, proprio per poter trasferire una buona parte della strumentazione dalla Salyut alla Mir anni dopo. E questa appunto per chi citava gravity eccetera, cioè tu questa cosa la puoi fare solo se tu lo pianifichi da terra, stai sullo stesso piano orbitale, stessi parametri orbitali eccetera, altrimenti è impensabile. Ciò detto, poi chiude però male, perché appunto una delle cose che dicevano era che gli americani volevano usare lo shuttle per rubarsi la Salyut e portarsela a terra, perché sarebbe entrata nella cargo bay dello shuttle. E quindi poi alla fine c'è questa scena, perdonate lo spoiler, ma tanto quello è proprio brutto, dell'americano che in qualche maniera gli passa vicino e gli fa il saluto, come per dire: vabbè, siete riusciti a salvare la stazione spaziale, avete la mia stima. Forse come metafora può starci, ma come realismo la parte finale cade molto appunto un po' questi film nuovi anche questi di supereroi cadono un po' nell'autoesaltazione, però un po' ridicola, come poi succede anche per altri film tipo Discovery e così via, per carità, non è che stanno solo di là. Però Salute 7, appunto, i primi due terzi, secondo me, merita assolutamente, perché appunto leggetevi la storia della Salute, è una cosa pazzesca. Quello che hanno fatto questi due uomini per ripristinare i sistemi, che c'era tutta condensa, quindi c'era l'acqua da tutte le parti, quindi non è che puoi accendere tutto. Immagina, tu c'hai l'acqua su tutte le pareti, tutti i circuiti elettrici, eccetera, eccetera, al freddo, la ripristinano, prendono tutto quello che devono fare e poi la trasferiscono sulla Mir. È una storia veramente incredibile. Il film, appunto, lascia un po' a desiderare, però forse vale la pena di recuperarlo. Siamo già oltre l'ora, che altro ci abbiamo qua in cantiere?
Come film? Beh, come film potrei adesso proporre una produzione che veramente questa è da vedere assolutamente, che è King Zazà.
Questo è esatto, che cos'è questo?
Kinzazà è, a parte che Kinzazà, Marco, è praticamente un brand, hanno fatto serie televisive, cartoni animati, rappresentazioni teatrali, no? Diciamo che siamo già verso il periodo quasi d'86, perché l'Unione Sovietica c'è ancora, però era una fase di piena perestroica sostanzialmente, no? Era già, è una commedia distopico-satirica. Che è una feroce condanna della società, dell'apparato burocratico sovietico, no? E
Ah,
parla
ecco.
praticamente di questa, praticamente cos'è? Kinzazà sostanzialmente è una sorta di universo parallelo che viene a contatto col nostro, per cui c'è uno scambio come posso dirti, alcuni dei nostri abitanti vanno da loro e alcuni di loro vengono da noi, no? Per cui ci si sconta sul fatto, per esempio, che da loro la cosa più preziosa che c'era erano i fiammiferi, tanto per dire. È da vedere perché è fuori di testa praticamente, una cosa, però è molto divertente tra l'altro, come poi hanno sostanzialmente c'è tutti questi personaggi strani, ad esempio praticamente parlano un linguaggio tutto particolare, Kinzazà praticamente è il loro saluto sostanzialmente, no?
Ah, degli alieni dell'altro mondo parallelo.
Invece che salve, praticamente Kinzazà, dicevano, praticamente hanno poteri telepatici, no? Vedetelo perché è talmente, in Veneto dicono smisciotto, praticamente un gran, come posso dirti, un gran fritto misto di situazioni comiche, paradossali, assurde, che però nella sua globalità è godibilissimo come film, è veramente bello, veramente.
Sì,
Mentre invece,
infatti,
scusa Matteo,
invece vai.
no, mentre invece quello che mi piaceva, che è già uscito diciamo, negli Stati Uniti, qui in Italia non è stato ancora distribuito, però vi consiglio appena esce, perché dovrebbe uscire a momenti su Amazon Prime Video, se non è già uscito, è Sputnik, che è una produzione attuale, per cui non è vera e propria russa, si può dire russa ormai, non più sovietica, che è un film veramente bello, è un thriller orrifico, fantascientifico, fatto benissimo sostanzialmente. Tra l'altro è stato per gran parte nelle classifiche di streaming in America, è stato per un bel periodo ai primi posti, come download accessi.
Ma chi
Non
ce
lo
l'ha
so,
questo?
in teoria, allora lo trovi su Amazon Prime Video, però la versione americana, praticamente, diciamo la localizzazione americana, dovrebbe uscire a momenti anche qui in Italia.
Sì, per Sputnik lo ricordiamo, appunto, vuol dire satellite, e poi questo ricorda molto le capsule delle Soyuz,
Ma
perché poi tra
infatti,
l'altro.
non do spoiler praticamente. Grazie Davide, mi ha fatto una penultima.
Credo che Omar sia uno dei critici
Parte che non sono un critico, ma magari
cinematografici
sono
della galassia.
appassionato, però. Do sempre il beneficio del dubbio, ecco, mettiamola così, o della seconda o terza visione, mettiamola così. Grazie comunque
Ma
del
per
critico.
Sputnik?
No, Sputnik, io l'ho trovato bello, mi è piaciuto.
Vabbè, quindi va recuperato quando
No,
arriverà
molto
in.
bene, penso che Davi si riferiva a Kinzazà. Kinzazà però è come
Ah.
dire. Beh, Kinzazà potrebbe essere, facendo ovviamente i dovuti ragionamenti, sì, Q, è vero, è uscito anche il remake, è vero. È il seguito praticamente. Kinzazà potrebbe essere, Marco, è un mix fra Brasil e fascisti su Marte, ecco, mettiamola così. Però con tutta questa.
Che avevano citato anche prima, no? Rosso pianeta bolscevico e traditor,
Oh,
come diceva,
no, ma lì
col
è.
moschetto e un menefrego dentro al
Il
cuore.
problema è entrare nel mood satirico e umoristico russo, che secondo me è secondo solamente a quello giapponese.
Che anche lì, se lo riesci a
Uno
trovare.
scherzo.
Comunque, David ti stima perché dice che sei molto,
Grazie.
condivido, molto più competente Omar di molti professionisti siti. Questo lo condivido. Cosmic Sin e poi Sputnik, dice Marco Taddia, e Sputnik va agli Oscar, infatti, certamente.
No, ma quello sì, sicuramente, perché non so, non ho visto Cosmic Sin, ma mi stanno trattando.
No, le... l'hanno detto sopra, no? Che dice che dovevamo, com'era, divertirlo sull'azzaro, non so, perché era disperato nel... eccolo qua, già citato prima Stefano, dice appena guardato Cosmic Sin, rincuorarlo, no? Speriamo che ti abbiamo rincuorato, perché ormai l'ora è bella che è passata. Chi altro è rimasto all'appello, Omar?
Ma allora, aspetta un attimo che provo a vedere se trovo qualcheduno un po' particolare.
L'uomo anfibio.
Io c'ho l'uomo, ecco, anfibio. L'uomo anfibio è interessante, perché l'uomo anfibio, allora qui veramente, ragazzi, è una produzione palesemente a bassissimo budget, però la cosa interessante è che aspetta che recupero, eccolo qua, recupero gli appunti. L'uomo anfibio è interessante perché è una storia estremamente straziante, non fatevi spaventare, perché non è tipo un uomo di Atlantide, è più simile alla Sirenetta la storia, però la cosa interessante è che prima di tutto è uno dei film preferiti da Quentin Tarantino, perché ha trovato molto incisiva la regia, per intendo, come film. Ma poi sostanzialmente e non è una coppia, cioè sembra praticamente il film di Guglielmo del Toro, La forma dell'acqua, Shape of Water, sembra praticamente un remake di questo film.
Ma questo ovviamente è antecedente, ovviamente.
Questo è del 62.
Mm-hmm. Beh, quindi direi abbastanza.
Diciamo che sembra che Guglielmo del Toro sia largamente, cioè l'impressione che si sia largamente ispirato a questo film. Perché praticamente la trama è assolutamente praticamente quasi identica, ovviamente i mezzi sono quelli che sono.
Cielo Vecca Anfibia.
Sì, l'uomo anfibio. Sì,
Cielo Vecca è Cielo Vecca di cui sopra, del Cielo Vecca Cosmosie e Anfibia. In realtà, poi, se andate a vedere, io il russo ne so pochissimo, ma se andate a vedere, moltissime parole vengono dal francese o dal latino e greco. Quindi, poi anche i caratteri, se proprio vi volete dilettare, sono molto simili al greco, perché il cirillico da lì viene. Quindi, poi leggerlo in realtà non è poi così complicato. La grammatica è un incubo, declinano qualunque cosa si muove in russo.
I figli, le mogli, praticamente
i numeri, gli avverbi, qualunque cosa ci abbia dello scrivere lo devi declinare. Tra l'altro ci sono due casi: se l'oggetto che declini sono meno di 5 cose o sono più di 5 cose. È veramente, però è una lingua bellissima, veramente. Peccato non averla studiata.
Comunque si trova sul famoso Russian Film Hub, questo.
Poi mettiamo un po' tutti questi link nelle note, così poi anche chi ci ascolta dopo non...
Velocissimamente, Marco, un altro film sempre di impronta satirica, un po' più normale rispetto a Quinta Zappa, per intenderci, adesso dirlo, vi dico il titolo, la traduzione in italiano del titolo, che è Ivan Vasilievich cambia professione. Praticamente questo è un film interessante, dove c'è questo Ivan Vasilievich che inventa una sorta di macchina del tempo, ok? Crea una sorta di fessura spazio-temporale e si trova proiettato, lui e l'amministratore del suo condominio, che odiava palesemente, all'epoca dello zar Ivan il Terribile, il quale si rivela un suo perfetto sosia, e vengono scambiati, per intenderci. E gli dici solo, per cui il buon zar viene trasferito dell'Unione Sovietica degli anni 70, il film del 73, ok? Mentre lui invece nell'epoca, diciamo, pre-Unione Sovietica dell'Impero Russo.
E cambia professione, giustamente, mi sembra anche giusto.
Esistono una serie di situazioni praticamente tragicomiche, che sono eccezionali. Anche questo lo trovate su Russian Film Hub, per cui... tranquillamente vedibile, ed è bello, ha, diciamo, ovviamente effetti speciali su quello, più che altro ha dei costumi stupendi.
Infatti stavo a vedere, ma questo è più recente, però di quando è questo?
72, 73.
Ah, beh, quindi anche insomma c'ha una bella età. Sì, i costumi stavo ammirando, impressionante.
Veramente sono notevoli veramente.
Poi la filmografia, loro hanno sempre avuto il culto della filmografia, eccetera, eccetera, quindi è chiaro che le riprese e poi i mezzi che avevano a disposizione erano comunque notevoli.
Marco, prima facciamo un lieve accenno ai fratelli così, a Giudy, quelli che captavano,
Ah sì,
restano
vabbè, sì,
completamente
comincia tu
abbassati.
e poi dico che è una bufala, però comincia tu, sì.
No, praticamente circolavano, cioè sono circolate in tempi più recenti i famosi, cos'era, i cosmonauti perduti sostanzialmente, questa leggende metropolitane, cosmonauti perduti, in cui erano state divulgate da questi due radioamatori, se non sbaglio, che erano vero di Torino, che no, giudica Corbera, adesso non ricordo più bene il nome, ecco, bravo, bravo, grazie David, grazie mille, che sostanzialmente asserivano che con le loro attrezzature, le loro antenne, no, vedo sotto il commento di Emilio
Ma in
praticamente.
effetti perché è una bufala, quindi possiamo anche menzionarla, ma
No,
essenzialmente.
però aveva fatto abbastanza scalpore perché questi
Sì, 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 sì.
avevano sparato che avevano sentito dei rantoli, delle respiri affannosi, trasmissioni morse che dicevano SOS a tutto il mondo, che loro reputavano fossero di questi presunti cosmonauti, però loro, in effetti, cosmonauti sovietici o americani praticamente, che erano, la cui missione era fallita sostanzialmente, per cui vagavano nello spazio praticamente. Ecco.
Sì, però appunto non torna come tecnologia, non torna a nulla, perché poi la cronologia dei viaggi poi è nota e soprattutto poi gli incidenti a Baikonur in cui morirono queste centinaia di persone sono noti, quindi non... già era ovvio al tempo per chi faceva un po' di analisi spaziale, ma poi anche adesso sarebbe assolutamente venuta fuori, non torna proprio, però vabbè, anche lì è... Forse ecco, magari una fake news o una controinformazione, però sballata ante litteram, quindi è anche divertente per il valore storico del fatto che poi la bufala...
No, perché tanto
Non...
era stata data abbastanza, perché mi ricordo
Sì, sì, sì,
almeno
sì, sì.
articoli sulla stampa, cioè è venuta fuori, l'avevano anche addirittura, se non sbaglio, invitati a una puntata di Rischia Tutto,
Vabbè, perché lì è chiaro che all'epoca il blocco sovietico era un blocco, non si capiva bene che succedesse, teneva tutto nascosto, quindi poteva funzionare la narrazione all'epoca, poteva anche risultare credibile, se non fosse che appunto non tornava con tutta una serie di cronologia dei voli spaziali, quanta gente poteva viaggiare a quell'epoca e così via, quindi vabbè, del resto... Ma...
L'abbiamo citata giusto per dovere di cronaca, come si.
Sì, in realtà appunto questa è la prima puntata perché era sullo spazio e su Gagarin, però dovremmo tornarci su questi temi perché ovviamente abbiamo sulla filmografia sovietica, di cui tu sei l'esperta, abbiamo solo scalfito la solita punta dell'iceberg.
Non c'è abbastanza. Marco, volevo chiudere la diretta con un curioso, se me lo permetti, con un curioso aneddoto sempre su Gagarin, no?
Vai.
Praticamente che 2 giorni dopo il volo, durante il ricevimento al Cremlino, Khrushchev chiamò Gagarin in disparte e gli chiese se avesse visto Dio mentre era in orbita. E il cosmonauta Gagarin ha risposto ovviamente in tono scherzoso: sì, l'ho visto. Allora, il Khrushchev, se non aveva capito il tono, ha detto: mi raccomando, non, ti prego, non dirlo a nessuno. Dopo qualche giorno
Dopo
dopo,
qualche anno di gulag, dopo...
il patriarca Alessio I, che sarebbe praticamente il capo della Chiesa ortodossa, si avvicinò a Gagarin e fece la stessa domanda. Allora, dato che però Gagarin in quel momento lì, come dire, c'era una sorta di reverenza religiosa, no, della figura, le ha detto: no, padre, guardi, sfortunatamente non l'ho visto. E lui, stessa risposta: ti prego, non dirlo a nessuno, praticamente. Era simpatico come aneddoto. Questo, secondo me, fa vedere il fatto che Gagarin, tutto sommato, era non era il dio che volevano, ma era una persona normale.
Sì, no, tra l'altro poi se si legge forse si potrebbe anche evincere che fosse religioso, perché appunto lo teneva nascosto, però da alcune cose si potrebbe anche capire questo fatto qua. Ragazzi, siamo a 1:20, siamo stati ben seguiti questa sera, grazie di tutti quelli che hanno partecipato. C'è ancora tantissimo, sull'astronautica russa c'è una quantità immensa di cose, ne parleremo un po' appunto nel corso che però quello è più formale. Di Space Instruments che faccio 2 volte a settimana, però questo connubio con la fantascienza, secondo me, è sempre quello vincente. Così David dice: proviene da una famiglia sì, cristiana ortodossa, e quindi fu propagandato giustamente col campione dell'ateismo. Quindi torneremo sicuramente su questi temi. Come al solito, i riferimenti sono il famoso blog, podcast, pagina di Fantascientificast, che ha come collegamento il canale Telegram, in cui più o meno si scherza, però si rispettano le opinioni di tutti a seconda appunto di quello che si tratta. Quindi vi aspettiamo su questi canali. Vi ringraziamo di essere stati qui con noi a celebrare i 60 anni dell'uomo nello spazio. Speriamo che il progresso spaziale ci porti verso la Luna e che ce la faccia vedere finché siamo vivi noi, che insomma cominciamo a starci strettini. E la settimana prossima avremo un collega italiano che però lavora fisicamente al decommissioning della centrale di Fukushima e che quindi ci può raccontare esattamente come sono andate in questi ultimi anni le cose e come stanno andando adesso. Vi ringrazio a tutti e anche a chi poi ci segue offline e alla prossima. Ciao e buon fine settimana.
Passiva.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast. Sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora è finita, a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.